James Jonathan Clancy, cantante musicista italo-canadese, è già nei set il Fish Classic Educational East Clancy-ness Brutal Day. Insomma, ricomincia una nuova strada, quella solista, e a suo nome, che esce proprio per l'etichetta da lui fondata, la Mafaldette Records. Il titolo del disco è Sprecato. Insomma, raggi psichedelici che si interiorizzano per raccontare poi queste ferite aperte da rimarginare, con però il calore della voce, la melodiosità della 12 corde, quanto con queste onde emotive delle endorfine del piano e dell'elettronica. Ben trovato.
Ciao,
sei sconvolto
ciao a tutti.
La mia presentazione.
No, mi è fatto piacere.
Ok. Sì, ecco, dopo 7 anni torni con questa nuova strada solista. Ti chiedo subito, da cosa è dipesa la scelta?
Ma allora, il fatto di fare un disco per me alla fine rimane sempre un po' un obiettivo un po' naturale, nel senso che poi diciamo che mi equilibrio quando faccio musica, quindi il fatto che ci abbia messo tanto era anzi portatore di disequilibrio. L'ho iniziato questo disco perché un mio amico illustratore che si chiama Michelangelo Setola, che è un fumettista della casa editrice di Canicola, sì, mi ha iniziato pian piano a mandare delle tavole, dei disegni. Io ero in un periodo un po' difficile di cambiamenti di vita, di affetto, di città, e secondo me lui, un po' per scherzo, un po' per spronarmi, mi ha detto: dai, ti mando delle tavole e tu mi rimandi un po' di musica e poi vediamo cosa ne viene fuori. Ma e questa cosa qui, sì, letteralmente lui mi mandava quindi dei PDF, delle scansioni via mail, dei disegni che faceva di notte, e io il giorno dopo gli rispondevo con dei micro frammenti di musica. E questa cosa ha fatto sì che un po' mi è tornata voglia di scrivere e un po' mi sentivo anche abbastanza libero, perché non avevo l'obiettivo di fare il mio disco, il disco per un gruppo, insomma non avevo un'idea precisa di dove sarebbe andata a finire questa musica. E un po' tutti i brani, i primi brani del disco sono nati così. Castle Night, che è la traccia che apre il disco, ad esempio, proprio i primi 2 minuti che si sentono sono letteralmente senza nessun cambiamento, se non un mixaggio migliore, quello che ho mandato a lui. E quindi piano piano questa cosa mi ha rimesso un po' in moto. Poi le strade sono, da una parte si sono divise, dall'altra siamo rimasti legati, nel senso che poi lui ha finito il suo libro che si chiama Gli Sprecati, sì, da cui poi anche io ho scelto di tenere il titolo declinato a singolare, e io ho continuato poi a scrivere il disco. Abbiamo anche iniziato un po' a suonare dal vivo, dove io musicavo improvvisando i suoi disegni, e tutto questo ha fatto sì che poi mi ha portato a scrivere i pezzi del disco, ecco.
Benissimo. Ecco, e poi principalmente con quali dischi, film o libri di altri hai nutrito il tuo album? Cosa è entrato inconsapevolmente?
Guarda, allora, a livello di visioni proprio, come posso dire, estetiche, poco, se non i lavori di Michelangelo, nel senso che poi invito magari le ascoltatrici, gli ascoltatori a vedere il suo libro che si chiama Gli Sprecati, perché avevo molto come mappa i suoi disegni, nel senso che poi anche quando io ero perso sui testi o cose così mi rifacevo molto al suo mondo, magari anche traslato su di me, ma quello avevo come immaginario, tant'è che poi dopo ovviamente è stato lui a curare l'artwork dei disco e dei singoli. Dal sì. punto di vista sonoro invece volevo un po', e questa idea ce l'avevo già un po' quando ho smesso di suonare con Is Clancyness, insomma, quindi all'inizio di questo disco avevo già una voglia un po' di cimentarmi su un disco dove la voce fosse un po' più lo strumento principale, o comunque quello che faceva da collante nelle canzoni. E quindi anche per far emergere la voce volevo musica che fosse un po' più notturna, più tranquilla, e io poi alla fine i due generi che amo di più e in cui mi sento più, non dico bravo, ma più a mio agio, nella parte un po' il folk di una volta, ecco, per semplificare, e dall'altro un po' la musica ambient anche qui di una volta, nel senso di proto-elettronica, comunque quella tra cavallo, tranne il sì, a cavallo tra anni 70-80, quindi magari quella un po' più analogica, che sia kraut o no meno, ecco, quindi volevo un po' unire questi due mondi, ecco.
Certo. E da dove inizia proprio il disco? Qual è stata la prima canzone completata?
Allora, non mi ricordo esattamente ma quale è venuta prima, ma sicuramente appena mi ero trasferito in questa casa in cui vivevo a Londra, ho un video di io che suono la canzone che si chiama Black and White, ma nel senso non ho un video perché mi volevo filmare, ma semplicemente mi ero filmato mentre la suonavo e neanche inquadrando la faccia per ricordarmi il giro di chitarra. Quindi ho un video di Black and White, e l'altra è quella che apre il disco, Castle Night, invece proprio la prima registrata, ecco, quelle due Had It All, che è la traccia direi numero 8, Out and Alive, quelle sono un po' le prime che ho scritto per il disco.
Ecco, bene. Sì, Castle Night, insomma, si affaccia proprio soffice, leggere, sembra sollevarsi con questo sax, la tua voce che arriva, esatto, e si sparge proprio nell'aria. E poi con la chitarra apri gli occhi davanti a questo specchio per farti tenere così, insomma, come sei, non dal,
esatto,
sogno,
sì,
dalla,
sì,
non con che concretezza. E così i colori si fanno più chiari. Anche insomma la tua voce appunto diventa più limpida.
Come... Guarda, mi piace questa descrizione, perché poi è un po' quello che ho voluto, è quello il motivo per cui apre Castle Night. Mi sembrava, come posso dire, emblematico che iniziasse intanto con quel frammento che avevo registrato a Londra, cioè quella prima parte che è un po' più, passami il termine, chiusa, non dico intubata, ma un po' più stretta, e poi dopo si apre con le chitarre acustiche ariosa e dà un po' quel senso anche a quello che verrà nel disco, ecco.
Certo, ecco, poi c'è I Want You, che ha questa melodia che si poggia con grazia, con gli strumenti che calibrano la velocità, perché tutto rimanga come un sostegno su cui contare, mentre si prende la consapevolezza di sé di fronte a una scelta.
Come... Sì, beh, cavoli, sei più brava a interpretarlo di me, no, è vero, sì. Tra l'altro I Want You invece è una delle... ultime completate, nel senso che è una canzone che avevo da un po' e l'ho finita proprio in trio con altri due dei musicisti che hanno suonato parte del disco, che sono Dominique Vaccaro e Andrea De Franco. Noi avevamo iniziato un po' a suonare dal vivo prima dell'uscita del disco, e quel pezzo lì l'avevo portato e l'avevamo un po' finito in trio, ecco.
Perfetto, poi c'è Pressy Pies, insomma scandisce i passi e prosegue un percorso, mentre intorno arrivano input come ricordi che provocano crateri, mentre insomma si cerca di andare avanti, la tua voce diventa sorella segreta del basso, una volta trovato il controllo sembra farsi una gran risata nel finale.
Bene, no, anche questa è una ottima descrizione. Precipice è uno dei primi pezzi che ho scritto in un weekend che ero tornato. Io vivevo a Londra ed ero tornato, tornavo a Bologna abbastanza spesso nei weekend, perché nel frattempo mi stavano succedendo cose di famiglia, per cui mi ricordo, montato proprio un piccolo studio in casa, e la prima cosa che è venuta fuori è stata Precipice, quindi ho un ricordo molto preciso di quel brano lì.
Ecco, benissimo. Poi c'è Black and White, che nominavi prima, per raccontare forse le illusioni e le disillusioni di un artista, mettendosi in un angolo mentre tutto sembra girare con questi giri circolari, e la batteria vorrebbe far cambiare la prospettiva, ma si entra di nuovo dove si era all'inizio.
Verissimo, verissimo, non ho altro da aggiungere, mi piace questa descrizione.
Va bene, sì, Ma come quella volta che appunto ti sei messo a suonare Black and White, come da cosa è partito quel giro che stavi facendo, ti ricordi?
Sì, cioè allora non mi ricordo esattamente, mi ricordo che volevo, in realtà come tante cose sono anche dettate un po' dalle cose che hai in mano in quel momento avevo solo una chitarra acustica e quindi e quello era il mio strumento e quindi quello ovviamente detta anche un po' le regole su come vengono fuori i pezzi e mi ricordo che in quel periodo stavo ascoltando tantissimo quello che poi è uno dei miei artisti preferiti che è Bertie Ahnsch, il chitarrista scozzese, insomma, che ormai è morto da tanti anni, però insomma secondo me c'è un po' di rimando a quel mondo lì, a quel mondo folk rock se vuoi, o jazz rock, o non so come definirlo, degli anni un po' anni 70 inglese. E sicuramente ce lo sento in quel pezzo, tant'è che quando tu prima citavi appunto la batteria era suonata Andrea Belfi e mi ricordo che gli ho mandato proprio un riferimento molto preciso, nel senso che quando ho pensato di mettere una batteria con Stefano Pedia che mi ha aiutato a mixare il disco, io avevo proprio l'idea precisa di come volevo la batteria e non ci veniva in mente un batterista che potesse farla e poi dopo ho pensato ad Andrea e gli ho mandato proprio un riferimento di Bertie Ahnsch, perché il batterista di Bertie Ahnsch è un batterista che si chiama Terry Cox, che io proprio sono ossessionato da come suona la batteria e quindi ecco, quella è finita così.
Benissimo. E poi c'è A Workship Deal con il compianto Mark Stewart e il suo pop group nell'aria. Insomma,
non ci avevo pensato a questo accostamento, ma ci può stare. Io, io come la intendevo per più, come posso dire, io ci vedo molto Jeffrey Pierce, Gun Club, quel tipo di mondo lì, però adesso che mi citi Mark Stewart, che ci può stare.
Ecco, sì, infatti c'è questa tensione emotiva, il buio da sconfiggere con il sangue che ribolle, le vene che si ingrossano, insomma è la tua voce.
Esatto.
La tua voce è egregia, insomma la melodia entra e avanza sempre più pregnante, elettrica, ossessiva. E qui i tuoi ospiti si sono fatti tutti sentire bene.
Sì, questo era un pezzo anche, forse anche più facile da un certo punto di vista per gli altri, perché l'ho scritto da solo, con tutta quella prima parte l'ho suonata tutta io da solo con drum machine eccetera, e aveva molto spazio, quindi poi quando ho chiesto a Kyle, che è il ragazzo canadese che suona il sax, di fare una parte, aveva tantissimo spazio per poter spingere e giocare un po' sulla parte, come posso dire, mi viene da dire un po' diabolica della canzone. Sì. Questa canzone qui è sicuramente quella più matta, quella più anche dal vivo sanguinosa. Sì, assolutamente.
E poi c'è Milk of Dreams, che è un respiro del sax che va a sprofondare con questi effetti avvolgenti che sembrano risucchiare. Come è venuto fuori?
Sì, quella l'ho tenuta perché l'avevo fatta, mi sembrava che potesse essere un buon raccordo, diciamo, tra una prima parte e una seconda parte del disco, ecco.
Ok, poi c'è Fortunate, insomma anche qui c'è un giro circolare, ma sembra quasi ubriaco, distorto, di quando si cerca di mantenere il controllo ma non si trova lo specchio per rimettersi a fuoco.
Sì, ci sta. È una canzone. Secondo me, Fortunate è la canzone un po' più diversa del disco, nel senso che ha queste tinte quasi un po', passami il termine, dark wave, o non lo so, la vedo più inserita in quel mondo ed è forse la canzone che mi piace molto come è venuta su disco, ma la trovo un po' breve, mi ricordo che anche in studio la trovavo breve, infatti dal vivo è un po' allungata, nel senso che ha una sorta di strofa in più.
Certo, bene. Poi è Edit All che inizia piano con queste scale a gocce di note quasi che scandiscono gli attimi. Insomma, la tua voce si presenta limpida, apre scorci di cielo fino all'arrivo di questo flauto che infittisce la trama e viene fuori la rabbia che riesce però a dissolversi, come è venuta fuori.
Certo. Beh, Edit All forse è il mio pezzo preferito del disco e anche una, come dicevo prima, una delle prime che ho scritto e non lo so, è anche forse una dove ho preso un po' più coscienza di come potevo cantare su questo disco e quindi così è, non so, un posto speciale per me, diciamo, quella canzone, ecco.
Sì, molto bella. Poi anche la mia preferita è To Be Me con David Bowie, il più elettrico dell'aria su una nuvola che guarda, insomma, nel finale il sax appunto di Khalid Knapp che nominavi prima, che sembra toccarti dentro lì dove ci si emoziona, insomma, ancora una volta si cerca di mettere a fuoco ciò che è reale in un'atmosfera nebulosa dove tocchi di note scandiscono il tempo e arrivano i ricordi morbidi, ondulati, come anche le spigolature in questa ricerca di se stessi che hai fatto. Come...
Beh, sì, no, è così, quel pezzo lì è un pezzo, non lo so, mi piaceva anche perché poi rispetto al resto del disco è sicuramente un pezzo un po' più solare, giocoso anche se vuoi. Ed effettivamente ti posso dire che Bowie era un riferimento, cioè mentre ho letto vari riferimenti che sono stati detti ovviamente nelle recensioni, così a cui non avevo pensato, a cui però mi ha fatto anche piacere, Bowie era assolutamente un riferimento in questa sì, canzone, soprattutto un po' sull'arrangiamento, su come entra il sax, cioè un po' quel Bowie di metà anni 70, ecco.
Bene, bene. E poi c'è Out and Alive, insomma, da diverse direzioni sembra arrivare di impatto un cumulo di pensieri da gestire e noi ci ritroviamo in un angolo, insomma, tutte le strade sembrano percorribili e allettanti, ma la difficoltà è proprio scegliere una direzione chiara che non ci faccia smarrire nel nostro cammino.
Beh, Out and Alive, sì, può essere. Out and Alive sì, è stata la canzone più difficile da chiudere del disco, l'ho smontata e rimontata un quantitativo di volte innumerevole, però poi alla fine anche mi piaceva, sicuramente un po' un magma, un mattone come canzone, però abbastanza emblematica del disco, ecco.
Ok, e infine c'è Immense Wild, insomma raccoglie le gesta del disco, no? È la title track,
sì.
Come i titoli di coda di un film, insomma, sembra raccogliere e mettere in fila appunto i vari elementi, diciamo. Come è venuto?
Assolutamente. Ma Immense Wild è una canzone nata abbastanza all'ultimo. Avevo questo, cioè in realtà avevo questo pianoforte, quello che si sente, che avevo registrato a casa di mia mamma tanti anni fa, 5-6 anni fa, e con quella melodia di voce all'ultimo avevo voglia di cercare di aggiungere una sorta di beat, me la immaginavo quasi come un pezzo di J. Dilla, una cosa molto lontana probabilmente da quello che è il resto del disco, e quindi con Stefano ho suonato io proprio la drum machine che si sente, e per me è un pezzo anche, non dico allegro, però di speranza, nel senso che finisce con quella frase in italiano che è venuta naturale, che dice se sprecato sprecati sia, e quindi è un po' abbandonarsi e prendere consapevolezza di quello che è stato il percorso del disco, e quindi mi sembrava giusto chiudere il disco con quella canzone lì.
Sì. E allora il disco dove e come è stato registrato?
Allora il disco l'ho registrato tutta una prima parte da solo tra Londra e Bologna, nel mio studio mio in casa fondamentalmente, e poi il disco è stato finito e mixato insieme a Stefano Pidia, che è un amico da una vita, e, dove abbiamo fondamentalmente riregistrato con le voci, mixato, aggiunto un po' di strumenti e registrato anche i pezzi che sono suonati in trio, nel senso che poi tipo Black and White, Had It All e I Want You sono pezzi proprio registrati live e con anche la voce, quello che si sente, cioè proprio la voce che sentite, che si sente sul disco è registrata live, non è sovraincisa dopo, quindi abbiamo fatto varie versioni ed è la prima volta che registro così, registrando anche la voce dal vivo senza sovraincidere, però mi piaceva un po' che venisse fuori un po' l'interpretazione, dovevo anche essere io super concentrato mentre si suonava, e poi anche Andrea e Dominique sono i due musicisti principali del disco, abbiamo, non lo so, abbiamo una sorta di alchimia tra di noi particolare, per cui in particolare Dominique, che conosco da tanti anni, so che sente quello che sento io, e il fatto quindi anche di cantarli secondo me ha avuto un trasporto anche su come suonava lui e viceversa, nel senso che poi alla fine i dischi sono fatti da persone e quando c'è una sensibilità comune viene fuori penso qualcosa di speciale, ecco, e quindi così il disco è stato fatto in questo modo, è stato mixato poi da Stefano e con me, e poi abbiamo avuto vari ospiti che sono appunto Andrea Belfi, Francesca Bono e Kyle Knapp che citavi prima, Enrico Gabrielli a suonare quegli strumenti che non eravamo in grado noi, ecco.
Benissimo, benissimo. E quindi chi ha curato la copertina, la grafica del disco, l'abbiamo già detto.
Sì, Michelangelo, sì.
Ecco, e dal vivo con quante varianti presenti il disco?
Allora, in realtà stiamo suonando in quartetto. Il quartetto siamo io, Andrea De Franco e Dominique Vaccaro, quindi che abbiamo suonato sul disco, e si aggiunge dal vivo Laura Agnostei, che oltre a essere un'amica è una sassofonista incredibile, e quindi lei fa le parti di sax, ma aggiunge anche un po', fa lei le parti di flauto, di sax, fondamentalmente poi nel disco ci sono molti fiati e quindi se ne occupa lei, e devo dire che con questa formazione il disco dal vivo è abbastanza fedele, nel senso che lo riusciamo a fare bene, e tra l'altro tutti noi suoniamo tanti strumenti anche dal vivo, quindi no, sono molto contento. Penso che questa sarà la formazione, cioè più tempo possibile riesco a tenere gli assieme, perché poi sono tutti musicisti molto impegnati e vorrei presentarlo così, ecco. Magari succederà di fare qualche data in solo, però preferirei presentarlo in questo modo perché riusciamo a dare un po' tutto lo spettro completo, ecco.
Certo, e hai delle date per le prossime settimane che ci vuoi ricordare?
Sì, guarda, adesso sta iniziando, cioè è iniziato adesso il tour, abbiamo fatto le prime 4-5 date, ma proprio dopo il weekend dovremmo annunciarne un'altra dozzina, adesso non me le ricordo tutte, ma ti posso dire che faremo tipo l'8-9 marzo Osimo e il Bronson di Ravenna, abbiamo Firenze e Salavagno il 6 aprile, abbiamo di nuovo Modena, abbiamo Napoli, insomma basta comunque poi seguirci sui social e uno le trova, ecco.
Ecco, benissimo. Allora, James e Jonathan Clancy, per avere il disco cosa bisogna fare?
Beh, il disco si trova insomma nei negozi abituali, se non lo trovate potete chiederlo perché in Italia è distribuito da Audioglobe, e se no potete venire sul sito della mia etichetta che è Maple Death, o dallo store o dal Bandcamp dell'etichetta, potete ordinarlo direttamente, ecco. Oppure ovviamente su qualsiasi piattaforma digitale, ecco.
Benissimo, io ti ringrazio, è stato un piacere ovviamente.
Grazie a te ovviamente.
Ti auguro tanta buona musica ancora, non vedo l'ora di vederti dal vivo.
Grazie mille Francesca.
Alla prossima, ciao.
Ciao, 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 ciao.